buongiorno. Questa è una sigla che nell'ultimo periodo non avevo più utilizzato. Errore grossolano. E oggi è la base migliore perché vi parlerò di Novecento, il Novecento tra racconti e profezie. Chissà, magari ci ritroverete anche un Calvino che racconta 100 anni di storia. Forse troverete anche qualche altra personcina a modo. Chissà, intanto la campanella suona. In realtà parleremo ancora del Novecento, sì, perché voglio concludere insieme a voi questo viaggio nei racconti e nelle profezie narrate da Giacomo Papi in italica. Ed allora proseguiamo la lettura dei suoi racconti. L'avventura di due sposi, Italo Calvino. L'operaio Arturo Massolari faceva il turno della notte, quello che finisce alle 6. Per rincasare aveva un lungo tragitto che compiva in bicicletta nella bella stagione e in tram nei mesi piovosi e invernali. Arrivava a casa tra le 6:15 e le 7, cioè alle volte un po' prima, alle volte un po' dopo che suonasse la sveglia della moglie, Elide. Spesso i due rumori, il suono della sveglia e il passo di lui che entrava, si sovrapponevano nella mente di Elide, raggiungendola in fondo al sonno, il sonno compatto della mattina presto, che lei cercava di spremere ancora per qualche secondo, col viso affondato nel guanciale. Poi si tirava su dal letto di strappo e già infilava le braccia alla cieca nella vestaglia, coi capelli sugli occhi. E gli appariva così, in cucina, dove Arturo stava tirando fuori i recipienti vuoti dalla borsa che si portava con sé sul lavoro, il portavivande, il termos, e li posava sull'acquaio. Aveva già acceso il fornello e aveva messo sul caffè. Appena lui la guardava, a Elide veniva da passarsi una mano sui capelli, da spalancare a forza gli occhi, come se ogni volta si vergognasse un po' di questa prima immagine che il marito aveva di lei entrando in casa, sempre così in disordine, con la faccia mezza addormentata. Quando due hanno dormito insieme, un'altra cosa, ci si ritrova al mattino a riaffiorare entrambi dallo stesso sonno, si è pari. Alle volte invece era lui che entrava in camera a destarla con la tazzina del caffè, un minuto prima che la sveglia suonasse. Allora tutto era più naturale. La smorfia, per uscire dal sonno, prendeva una specie di dolcezza pigra. Le braccia, che s'alzavano per stirarsi, nude, finivano per cingere il collo di lui. S'abbracciavano. Arturo aveva indosso il giaccone impermeabile. A sentirselo vicino, lei capiva il tempo che faceva. Se pioveva o faceva nebbia o c'era neve, a secondo di com'era umido e freddo. Ma gli diceva lo stesso «Che tempo fa?» e lui attaccava il suo solito brontolamento mezzo ironico, passando in rassegna gli inconvenienti che gli erano corsi, cominciando dalla fine, il percorso in bici, il tempo trovato uscendo di fabbrica, diverso da quello di quando c'era entrato la sera prima, e le grane sul lavoro, le voci che correvano nel reparto e così via. A quell'ora la casa era sempre poco scaldata, ma Elide s'era tutta spogliata, un po' rabbrividendo, e si lavava nello stanzino da bagno. Dietro veniva lui, più con calma, si spogliava e si lavava anche lui lentamente, si toglieva di dosso la polvere e l'unto dell'officina. Così stando tutti e due intorno allo stesso lavabo, mezzo nudi, un po' intirizziti, ogni tanto dandosi delle spinte, togliendosi di mano il sapone, il dentifricio e continuando a dire le cose che avevano da dirsi, veniva il momento della confidenza. E alle volte, magari aiutandosi a vicenda a strofinarsi la schiena, si insinuava una carezza e si trovavano abbracciati. Ma tutto a un tratto Elide, Dio che ora è già, e correva a infilarsi il reggicalze, la gonna, tutto in fretta, in piedi e con la spazzola già andava su e giù per i capelli e sporgeva il viso allo specchio del comò con le mollette strette tra le labbra. Arturo le veniva dietro, aveva acceso una sigaretta e la guardava stando in piedi, fumando, e ogni volta pareva un po' impacciato di dover star lì senza poter far nulla. Elida era pronta, infilava il cappotto nel corridoio, si davano un bacio, apriva la porta e già la si sentiva correre giù per le scale. Arturo restava solo, seguiva il rumore dei tacchi di Elida giù per i gradini e quando non la sentiva più continuava a seguirla col pensiero. Quel trotterellare veloce per il cortile, il portone, il marciapiede, fino alla fermata del tram. Il tram lo sentiva bene, invece, stridere, fermarsi e lo sbattere della pedana a ogni persona che saliva. Ecco, l'ha preso, pensava, e vedeva sua moglie aggrappata in mezzo alla folla d'operai e di operaie sull'11 che la portava in fabbrica come tutti i giorni. Spegneva la cicca, chiudeva gli sportelli alla finestra, faceva buio, entrava in letto. Il letto era come l'aveva lasciato Elida alzandosi, ma dalla parte sua di Arturo era quasi intatto, come fosse stato rifatto allora. E lui si ricoricava dalla propria parte per bene, ma dopo allungava una gamba di là, dove era rimasto il calore di sua moglie, e poi ci allungava anche l'altra gamba, e così a poco si spostava tutto dalla parte di Elida, in quella nicchia di tepore che conservava ancora la forma del corpo di lei, e affondava il viso nel suo guanciale, nel suo profumo. E si addormentava. Quando Elide tornava la sera, Arturo già da un po' girava per le stanze, aveva acceso la stufa, messo qualcosa a cuocere. Certi lavori li faceva lui, in quelle ore prima di cena, come rifare il letto, spazzare un po', anche mettere a bagno la roba da lavare. Elide poi trovava tutto malfatto, ma lui, a dir la verità, non ci metteva nessun impegno in più. Quello che lui faceva era solo una specie di rituale per aspettare lei. Quasi un venirle incontro, pur restando tra le pareti di casa, mentre fuori si accendevano le luci. E lei passava per le botteghe in mezzo a quell'animazione, fuori tempo, dei quartieri dove ci sono tante donne che fanno la spesa la sera. Alla fine sentiva il passo per la scala, tutto diverso da quello della mattina, appesantito, perché Alide saliva stanca dalla giornata di lavoro e carica della spesa. Arturo usciva sul pianerottolo. Le prendeva di mano la sporta, entravano parlando. Lei si buttava su una sedia in cucina, senza togliersi il cappotto, intanto che lui levava la roba dalla sporta. Poi, su, diamoci un addrizzo, lei diceva. E s'alzava, si toglieva il cappotto, si metteva in veste da casa. Poi cominciavano a preparare da mangiare, cena per tutti e due. Poi la merenda, che si portava lui in fabbrica per l'intervallo dell'una di notte. La colazione che doveva portarsi in fabbrica lei l'indomani e quella da lasciare pronta per quando lui l'indomani si sarebbe svegliato. Lei un po' sfaccendava, un po' si sedeva sulla seggiola di paglia e diceva a lui cosa doveva fare. Lui invece era l'ora in cui era riposato, si dava attorno, anzi, voleva far tutto lui, ma sempre un po' distratto, con la testa già ad altro. In quei momenti lì, alle volte, arrivavano sul punto di urtarsi, di dirsi qualche parola brutta, perché lei lo avrebbe voluto più attento a quello che faceva, che ci mettesse più impegno, oppure che fosse più attaccato a lei, le stesse più vicino, le desse più consolazione. E invece lui, dopo il primo entusiasmo perché lei era tornata, stava già con la testa fuori di casa, fissato nel pensiero di far presto, perché doveva andare. Apparecchiata tavola, messa tutta la roba pronta a portata di mano per non doversi più alzare. Allora c'era il momento dello struggimento che li pigliava tutti e due, d'avere così poco tempo per stare insieme. E quasi non riuscivano a portarsi il cucchiaio alla bocca, dalla voglia che avevano di star lì a tenersi per mano. Ma non era ancora passato tutto il caffè e già lui era dietro la bicicletta a vedere se ogni cosa era in ordine. S'abbracciavano. Arturo sembrava che solo allora capisse com'era morbida e tiepida la sua sposa, ma si caricava sulla spalla la canna della bici e scendeva, attento, alle scale. Ellie lavava i piatti, riguardava la casa da cima a fondo, le cose che aveva fatto il marito, scuotendo il capo. Ora lui correva, le strade buie, tra i radi fanali, forse era già dopo il gasometro. Ellie andava a letto, spegneva la luce, dalla propria parte, coricata, strisciava un piede verso il posto di suo marito per cercare il calore di lui, ma ogni volta s'accorgeva che dove dormiva lei era più caldo segno che anche Arturo aveva dormito lì e ne provava una grande tenerezza.
Sotto una montagna di paure e di ambizioni c'è nascosto qualche cosa che non muore. Se cercate in ogni sguardo dietro un muro di cartoni troverete tante luce e tanto amore. Il mondo mai sta cambiando e cambierà di più, ma non vedete nel cielo quelle macchie di blu e la pioggia che va e ritorna il sereno. Quante volte ci hanno detto, sorridendo tristemente, le speranze dei ragazzi sono fumo. Sono stanchi di lottare e non credono più a niente, proprio adesso che la meta è qui vicino. Ma noi che stiamo correndo, avanzeremo di più. Ma non vedete che il cielo ogni giorno diventa più blu e la pioggia che va e ritorna il sereno. Pioggia che va, non importa se qualcuno sul cammino della vita sarà preda dei fantasmi del passato. Il denaro ed il potere sono trappole mortali che per tanto e tanto tempo hanno funzionato. Noi non vogliamo cadere, possiamo cadere più in giù, ma non vedete nel cielo quelle macchie di azzurro, di blu e la pioggia che va e ritorna il sereno e la pioggia che va e ritorna il sereno. E la pioggia che va.
...1968, il tempo della contestazione. Il dottor Pincus sbarcò in Italia nel maggio 66. Nella rubrica Calendario del Corriere della Sera, di domenica 22, insieme all'elenco delle auto-officine aperte e all'elezione della mutua dei commercianti, si legge: il dottor Pincus a Milano, alla Fondazione Carlo Erba al Palazzo Visconti, in via Cerva 44, domani lunedì alle 21. Il professor Gregory Pincus parlerà sul tema recenti studi sugli anticoncezionali. Presiederà il professor Migliavacca. Il giorno dopo Pincus tenne una lezione all'università statale. Le ragazze più sveglie accorsero. Mi ricordo che arrivò la mia amica Pia di corsa, mi racconta la sociologa Franca Pizzini, per dirci di correre tutte in aula magna a sentirlo e applaudirlo perché ci aveva dato la libertà. Erano i giorni in cui tre studenti del liceo classico Parini di Milano, Marco De Poli, Claudia Beltramo Ceppi e Marco Sassano, erano sotto processo con l'accusa di oscenità per aver pubblicato sul giornalino scolastico La Zanzara un'inchiesta intitolata Che cosa pensano le ragazze d'oggi, in cui si parlava di sesso e anticoncezionali. Le ragazze con cui abbiamo parlato, si leggeva nell'articolo, si sono rivelate in gran parte favorevoli. Pongo dei limiti, diceva una ragazza intervistata, perché non voglio correre il rischio di avere conseguenze, ma se potessi usare liberamente gli anticoncezionali non avrei problemi di limiti. Del processo, che si concluse il 13 aprile con l'assoluzione dei tre, parlarono i giornali di tutto il mondo, da Le Monde al New York Times, alle Figaro, al Times di Londra, fu il caso con cui comunemente si fa risalire l'inizio del 68, cioè agli anni della contestazione. A contestare non erano soltanto le donne, all'improvviso sembrava che chi stava sotto volesse stare sopra, o almeno alla pari. Gli operai si misero a contestare i padroni, le femmine i maschi, i giovani i vecchi. Le ragioni erano tante e complesse, ma possono essere ridotte ad una sola. La società cambiava più lentamente di un mondo che inventava computer da tavolo e si preparava a volare sulla luna. Le gerarchie e le ingiustizie su cui invece si reggeva la vita concreta delle persone sembravano immutabili. Per reggere un'economia ipertrofica basata su processi industriali che moltiplicavano la produzione all'infinito, bisognava che tutti comprassero, non soltanto i ricchi, ma questa promessa di felicità non poteva essere mantenuta. Il mercato aveva creato i giovani, aveva scoperto che ballavano, ascoltavano musica, si vestivano, mangiavano e bevevano. Aveva promesso alle donne la libertà e la parità e aveva illuso i poveri di essere abbastanza ricchi da potersi comprare un'auto, andare in vacanze e pagarsi una casa con il mutuo. Aveva scatenato il desiderio che la politica non riusciva più a governare e il primo dei desideri era liberare il sesso dalle catene della famiglia. Il dottor Pincus era un omino con i baffi, i capelli bianchi, con la sigaretta sempre accesa. In Italia della pillola Pincus si era cominciato a parlare all'inizio degli anni 60. Il colpo di genio di Pincus era stato intuire che la ragione per cui le donne incinte non possono rimanere incinte è un anticoncezionale naturale. Il progesterone, che è prodotto dal corpo femminile, fecondato per inibire l'ovulazione ed evitare altre gravidanze. L'impulso decisivo ai suoi studi era arrivato dall'incontro con due donne americane, Catherine McCormick, che ci mise i soldi, e Margaret Sanger, una femminista convinta che la dominazione maschile sarebbe finita il giorno in cui le donne avessero governato la riproduzione. Gli studi di Pincus avevano incrociato quelli di John Rock, un ginecologo cattolico che stava indagando il modo di curare l'infertilità femminile utilizzando gli effetti del progesterone sull'ovulazione. E per condurre i loro esperimenti, Pincus e Rock si trasferirono a Porto Rico, dove le donne, per povertà, ignoranza e parti plurimi, erano più disposte a prestare il proprio corpo che nel Massachusetts, dove avevano iniziato. L'annuncio fu dato nel 1955 a un congresso di medicina a Tokyo e nel 60 la pillola Pincus Rock fu messa in commercio con il nome di Enovid come farmaco per regolare il ciclo, anche se in realtà essere comprato era l'effetto collaterale. Può provocare infertilità. In un solo anno più di 500.000 donne se lo fecero prescrivere. Nel 61 la pillola anticoncezionale arrivò in Europa con un altro nome, Anovlar, un'altra composizione ma la stessa funzione. In Italia fu permessa nel 67, un anno dopo la visita di Pincus, solo per scopi terapeutici. La pillola di Luciano Bianciardi uscì sul settimanale ABC, il 6 febbraio 1966, qualche giorno prima che scoppiasse il caso della Zanzara. È un monologo di un maschio di mezza età che ripercorre la storia della contraccezione, Pincus incluso. Dal suo racconto la pillola sembra una merce tra le tante, qualcosa di cui valutare vantaggi e svantaggi, con pragmatismo. Non certo una rivoluzione morale. Soprattutto l'ingrassare, scrive Bianciardi. Per questo oggi le obiezioni di Paolo VI nella enciclica Umane Vite del 1968 suonano disperate, una partita persa in partenza. Gli uomini retti, scrisse il Papa, considerino prima di tutto quale via larga e facile aprirebbero così alla infedeltà coniugale ed all'abbassamento generale della moralità. Proseguendo poi con un «si può» anche temere che l'uomo, abituandosi all'uso delle pratiche anticoncezionali, finisca per perdere il rispetto della donna e, senza più curarsi del suo equilibrio fisico e psicologico, arrivi a considerarla come semplice strumento di godimento egoistico e non più come la sua compagna rispettata e amata. Insomma, il Papa si spingeva fino ad ammettere la necessità di distanziare le gravidanze, ma chiedeva di farlo nel rispetto dell'ordine da Dio stabilito. La pillola lacerava il mistero su cui la Chiesa cattolica aveva edificato il proprio potere. A governare la nascita sarebbero state la scienza e la libertà delle donne, non più la religione. Lo avrebbe scritto nel 1991 da prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, Joseph Ratzinger, il futuro Papa Benedetto XVI. La pillola ha provocato una rivoluzione culturale. Se la sessualità può essere sganciata in maniera sicura dalla procreazione, diventando sempre di più pura tecnica, allora il sesso ha a che fare con la morale come bere una tazzina di caffè. La pillola, per Ratzinger, trasformò anche la procreazione in un consumo. Il sesso si distaccò dalla procreazione, quindi dal controllo familiare e sociale, per diventare una scelta individuale. Nel 1971 la Corte Costituzionale dichiarò illegittimo l'articolo 553 del Codice di Procedura Penale, che negli anni 30 aveva classificato la contraccezione tra i delitti contro l'integrità e la sanità della stirpe, come l'aborto, che sarebbe stato legalizzato con la legge 194 del 22 maggio 1978, confermata dal referendum del 1981. In Italia i contraccettivi orali non sono mai stati usati da più del 20% delle donne. 1971, la marcia degli impiegati. Protestavano tutti, con ottime ragioni, donne, studenti, operai, tutti convinti di essere l'avanguardia della storia, senza accorgersi che era nata una nuova classe media di cui non si accorsero neppure quelli che ne facevano parte. In 20 anni, dal 1951 al 1971, l'agricoltura perse 4.632.000 occupanti e l'industria ne guadagnò 2.657.000 e il terziario 4.151.000. Con il boom del dopoguerra, gli italiani abbandonarono i campi, si spostarono in fabbrica o finirono in ufficio. Fu un cambiamento epocale che non riguardò soltanto la vita di decine di milioni di persone, ma la geografia, le città, il modo di abitare, di spostarsi, di consumare e produrre. Per la prima volta nella storia il lavoro si sganciò dalle cose e dalla fatica dal corpo. Non si trattava più di coltivare, di allevare o costruire il necessario per vivere. Non si doveva più toccare, stringere, sollevare, avvitare, martellare, scavare, tagliare, piantare, alzarsi o accovacciarsi. Per guadagnarsi da vivere bastava rimanere seduti a eseguire sequenze di gesti, scrivere lettere, calcolare numeri, compilare, parlare, telefonare, che con il sostentamento intrattenevano un rapporto oscuro. La nuova classe fece apparire un nuovo tipo umano, l'impiegato, che diventò di massa, e se la fatica fisica si attutì, forse quella psicologica aumentò. All'interno degli uffici l'esercizio del potere era diffuso, ma il valore del lavoro non si misurava più soltanto in base alla quantità di pesci pescati, di grano raccolto, di pezzi prodotti, ma anche in base alla qualità, alla capacità di relazione e al modo di apparire, perché in un mondo dove nessuno ha più la tuta, il vestito vale di più. Lo sviluppo del terziario realizzò il programma americano di trasformare il produttore in consumatore e riempire il tempo libero di cose da fare e da comprare. Il 24 giugno 1974, dalle sue colonne sul Corriere della Sera, Pierpaolo Pasolini lanciò l'allarme contro A. la mutazione antropologica degli italiani, B. la loro completa omologazione a un unico modello, quello del consumatore, e nessun uomo ha mai dovuto essere tanto normale e conformista come il consumatore. Ma affinché tutti consumino è necessario perlomeno che il maggior numero di persone possibili abbia i soldi e il tempo per farlo. Fu così che negli anni 60 il diritto dovere alle ferie, stabilito dall'articolo 36 della Costituzione, cominciò ad essere esercitato. Nel 64 fu inaugurata l'Autostrada del Sole e nell'agosto 67 si cominciò a parlare di esodo per le vacanze. E negli anni successivi nacque il weekend, anche se l'esistenza continuava a essere scandita da regolamenti, orari, cartellini. Il confine tra lavoro, riposo e consumo sfumò in un continuo indistinto che si preannunciava. Non è un caso che le avventure del ragioniere Ugo Fantozzi e dei suoi colleghi si svolgano in gran parte fuori ufficio, su campi fangosi delle partite della domenica tra scapoli ammogliati, dove l'impiegato sovrappeso ha le visioni, nei campeggi punitivi dove ci si ritrova con i colleghi per fraternizzare, sul treno diretto a Ortisei per la settimana bianca o ancora nella sala cinematografica in cui di sera i dipendenti e le loro famiglie sono imprigionati dal padrone cinefilo per sorbirsi la corazzata Potemkin di Eisenstein. La gita aziendale è la dimensione in cui la violenza del lavoro si svela in tutta la sua squallida e inumana crudeltà. Il giorno che Fantozzi visitò la Fiera di Milano descrive l'incontro tra il lavoro e le merci, la comica e infernale fantasmagoria del consumo. Paolo Villaggio fece incontrare al pubblico il personaggio che nei successivi 50 anni avrebbe incarnato e rappresentato gli splendori e le miserie degli impiegati italiani. Le tensioni del 1968 degenerarono in violenza. Le bombe fasciste esplosero nelle banche, nelle piazze, sui treni, nelle stazioni, in fabbriche e per strada e si cominciò ad ammazzare. Ma intanto il numero degli impiegati cresceva, cambiando la struttura della società. Gli anni 70 finirono alle 10:30 del mattino del 14 ottobre 1980 in corso Massimo D'Azeglio a Torino, quando 40.000 impiegati e quadri della Fiat manifestarono contro gli operai di Mirafiori in sciopero da 34 giorni per il licenziamento di 15.000 operai annunciato dall'azienda. Il vero numero dei manifestanti non fu mai accertato. 40.000 per il segretario della CGIL Luciano Lama, 12.000 per la questura, 30.000 per Luigi Arisio, il caporeparto della Fiat che guidò il corteo. Quello che è certo è che in Italia nel 1981 gli impiegati del terziario erano il 49,9% del totale. Oggi sono il 72%. Tra i pensieri di una terrorista rossa, Luce d'Eramo. Spiacente di deludervi, signori giurati, ma non ho avuto traumi infantili né cocenti esperienze personali. Vengo da una famiglia modestamente agiata, padre professionista e madre casalinga, come già sapete, genitori integrati, senza inquietudini politiche, cittadini tranquilli. Vi assicuro che sono stata veramente educata con cura, nel rispetto delle leggi e dei buoni sentimenti. Credetemi, dal punto di vista privato e familiare non ho attenuanti. D'altra parte non penso che vi convenga scomodare la sociologia per collocare il mio caso, perché vi toccherebbe elaborare una teoria a parte per ognuno di noi, visto che proveniamo dalle classi sociali più disparate, dal sottoproletariato su fino all'alta borghesia o viceversa, attraversando in lungo e in largo il terziario che tra noi è molto rappresentato. Per di più, a rifletterci bene, anche il concorso di circostanze che mi ha portata impercettibilmente a entrare nel partito armato 3 anni fa, avevo 19 anni, non è stato per niente fatale. Situazioni simili a quelle in cui mi sono trovata io si sono presentate a centinaia di ragazze come me, che non per questo hanno imboccato la via della sovversione. Perciò anche la spiegazione generazionale lascia a desiderare. Se è vero che i giovani e i giovanissimi tra noi sono parecchi, comunque l'età dei combattenti nella lotta armata è molto articolata. È noto che va dai 17 ai 50 anni e passa, e non è detto che gli anziani siano i meno determinati. Ora, perché vi ostinate a scartare a priori la spiegazione politica che noi invece rivendichiamo, signori giurati? Ve lo dico con tutta la mia comprensione per la direzione obbligata del vostro verdetto. Non avete scelta, non vi rimane che affidarvi alla spiegazione patologica. Siamo dei criminali. Intendiamoci, non siamo soltanto dei semplici malviventi, di quei normali delinquenti comuni che dal giorno in cui siamo comparsi noi sulla scena sono diventati improvvisamente più compatibili agli occhi della legge o più degni di riflessione umana. No, no, noi delinquenti politici abbiamo una patologia deformata, mostruosa, che spinge il nostro stesso raziocinio al delitto. Come Creso mutava in oro tutto ciò che toccava, così noi abbiamo una malformazione mentale che ci induce a trasmutare ogni costruzione del nostro pensiero in atti di violenza omicida. Non a caso, infatti, il partito armato conta tante donne tra i suoi affiliati. Le donne, si sa, sono creature più irrazionali degli uomini, immesse troppo rapidamente nel mondo del pensiero maschile, specie in Italia. Per forza hanno concorso a degradarlo. Non hanno familiarità col ragionamento astratto. Una volta perso il freno dei ruoli tradizionali, se non hanno i nervi solidi, rischiano di gettarsi in politica come in un'avventura emotiva. Non sono preparate a separare il pensato dal vissuto. Guai se si armano, perché sono spietate guerriere. La cultura occidentale ne è piena, dalle Amazzoni alle Valchirie alla Clorinda del Tasso. Se poi sono anche scostumate, la loro ferocia è senza limiti. Le terroriste d'oggi, certo, sono a un livello molto più basso, sbandante, e insieme succubi e sanguinarie di formato piccolo borghese. Lo sradicamento troppo brusco le ha proprio inaridite, per questo hanno un comportamento così ottuso. Ne avete la riprova nel fatto che le donne scarseggiano tra i pentiti. Gli uomini sì, sono pronti talvolta a collaborare con la vostra giustizia, indicando nomi e rifugi di ex compagni. Le donne, forse anche per malposto mammismo represso, proteggono col silenzio i loro maschi. Perciò, signori giurati, non avete via d'uscita. Questa donna di 22 anni che vi sta davanti e che sono io non merita la vostra clemenza. Non sono stata maltrattata da bambina, non sono stata neppure sfavorita da madre natura, che, come scrivono i giornali e potete constatare voi stessi, m'ha dotata di un aspetto attraente e così via. Di frustrazioni professionali non ho fatto in tempo ad averne. Quando ho preso la maturità classica a pieni voti, già avevo deciso tra me di entrare in guerra contro questa società. E non l'ho fatto per seguire nel bene e nel male l'uomo amato, perché allora non ero legata a nessuno. Capisco che così dicendo vi tolgo anche l'ultima possibilità di alleviarmi la tremenda condanna che mi aspetta. Sarebbe così romantico se io fossi diventata criminale per amore. Vi ripeto, non vedo come possiate aiutarmi. All'Olimpico, tra i ragazzi nazisti, di Sandro Onofri. Era tanto tempo che non venivo all'Olimpico. L'ultima volta è stata una domenica di qualche anno fa. Lo stadio era ancora scoperto e il sole, seppure invernale, riusciva a infuocare il marmo, a tal punto che molti ragazzi se ne stavano tranquillamente a torso nudo, come in villeggiatura. Adesso invece non ci piove, ma sarà una mia impressione, ci fa più freddo di prima. Il sole dietro di me cerca di infilarsi fra gli spalti e i tendoni di copertura, ma non ci riesce. Mi ci vuole un po' per capire che ci sono due gruppi distinti e separati di tifosi. Gli ultrastorici, che già si sono sistemati con i tamburi, i bandieroni e stanno giù in basso, dove una volta c'erano i posti in piedi, e a intervalli già alzano i loro cori potenti e festosi. In alto invece, nel settore che dal maxi schermo arriva quasi fino alla tribuna Montemario, dove di solito andavo io da ragazzo, ci sono altri gruppi, con due striscioni abbastanza eloquenti. Sul primo c'è scritto 21 aprile 753 avanti Cristo. Il secondo porta invece semplicemente la scritta Boys, con un sole però che piuttosto che emanare raggi lancia fiamme. E sopra lo striscione, tanto per fugare eventuali dubbi, sta appoggiata un'altra fiamma, uguale per forma a quella del movimento sociale, ma gialla e rossa, e con la scritta SPQR. Ci penso un po', vinco qualche mia ripugnanza e mi dirigo verso questo gruppo. Stranamente qui il tifo sembra in un primo momento più calmo rispetto a quello già ribollente degli ultra. I ragazzi se ne stanno seduti o appoggiati ai vetri che delimitano i vari settori a chiacchierare. Parlano più che altro della manifestazione fascista di sabato, compiaciuti del successo e dello spettacolo creato sotto il balcone di Palazzo Venezia. Qualcuno porta ancora infilato alla mano il guanto bianco usato come simbolo di Mani Pulite durante il corteo. In certi punti, soprattutto dietro al parapetto dove ci sono i capi tifosi, sembra di stare a teatro invece che allo stadio, eleganti, neanche tanto giovani perché sicuramente hanno passato la trentina da un pezzo. I capi non indossano i giubbotti verdi, non hanno adesivi, non portano scarponi, seguono un look anni 30 con impermeabili bianchi e spalle larghe, sopra maglioni neri a collo alto, i capelli incollati alla testa con la gelatina, abbronzatissimi. Poi quando mi avvicino mi accorgo che sono abiti dozzinali di materiale sintetico. I primi cori si alzano all'improvviso, ma non solo cori di stadio, sono urli contro Milano, canti fascisti. La Roma e l'Inter non c'entrano niente, la festa sta giù, fra gli spalti più bassi, in quello spettacolo di bandiere giallorosse e di sciarpe alzate. Qui non ci sono bandiere né sciarpe, si alzano solo muraglie di saluti romani e si ringhiano slogan rabbiosi. La capitale, siamo noi. Il coro più urlato parte da un capo svociato che se ne sta seduto sul parapetto con l'aria di un maestro cattivo e fa così, invariabilmente. «Chi siamo noi?» chiede il capo a brutto muso. I seguaci rispondono pronti. «I boys!» Ripetuto sempre, 3 o 4 volte, a ritmi incalzanti, le facce, con i muscoli del viso sempre più tirati, le teste rasate, un paio d'occhiali neri proprio attaccati alle orbite, che mi ricordano certi ufficiali carogne dei film di guerra americani. Uno di loro, soprattutto, poco distante da me, mi colpisce. Al viso scarno, anche lui porta i capelli rapati e gli occhiali neri, appiccicati al viso, ma le labbra deformate da un'immutabile smorfia di rabbia, e quando urla, le narici gli si allargano in modo abnorme. A un certo punto, proprio mentre tutto il gruppo salta su, urlando di camicie nere, di boia che molla, sullo schermo appaiono stranamente alcune immagini del grande dittatore di Chaplin. Si tratta precisamente del momento in cui Hinkel, Hitler, riceve Napoloni, Mussolini, e comincia quella buffa gara chi dei due riesce a stare più in alto dell'altro. Immagino che sia una provocazione che il tecnico sta facendo nei confronti dei boys, ma non serve a niente, perché nessuno capisce lo spirito di quelle immagini. Di sicuro questi ragazzi non hanno mai visto il film, perciò riconoscono nelle scene che scorrono sopra la curva nord un attore nelle vesti di Mussolini e si entusiasmano ancora di più, sollevandosi tutti insieme preda della loro idrofoba allegria e alzando un inno al duce compatto e vibrante. Ammetto d'essere confuso, non mi sto divertendo. Poche altre volte mi è capitato di vedere alternarsi dei comportamenti così estremi. Urlano, raschiandosi la gola, poi si fermano, s'accendono una sigaretta con le mani ancora tremanti per lo sforzo e si lasciano andare sul sedile con l'aria rilassata e sazia di chi si sente onnipotente. Solo all'improvviso, all'ennesimo coro contro Milano, quando le squadre stanno quasi entrando in campo e tutto il resto dello stadio è una festa meravigliosa di colori, solo all'improvviso mi rendo conto di cosa soprattutto distingue questo gruppo di giovani dal resto della curva. Non c'è il gioco, non giocano, non c'è niente. Qui di quella frenesia un po' pazza che fa muovere i tifosi in uno stadio, che li porta a correre da un settore all'altro per organizzare lo spettacolo che è aria e gioia per chiunque ami il calcio. Qui nessuno si muove. L'unico scopo dei boys è sentire la propria voce. C'è solo questa rabbia che trova oggi nei messaggi scomposti e triviali dei leghisti il pretesto per un'affermazione di sé altrettanto scomposta e triviale. La Roma non c'entra niente, e questo è tanto vero che nel momento in cui i giocatori entrano in campo e si alzano le note di Grazie Roma di Venditti, tutto il gruppo risponde con un Venditti di merda.
All'ingresso in campo delle squadre alzano solo uno striscione di carta con la scritta Lega Lombarda, razza bastarda. La gente intorno ride, compiaciuta, poi basta. Non sono neanche molto attenti alla partita, chiacchierano mentre le squadre giocano e mandano a intervalli regolari i loro slogan, sempre uguali, sempre gli stessi, senza cambiare mai. Ci sono 2 gol nel primo tempo, uno della Roma e uno dell'Inter. Quando segna Benedetti la curva salta su con il solito spettacolo esuberante. I boys esultano, sì, ma in maniera contenuta, come di chi si compiace nel vedere realizzato un fatto che non poteva non realizzarsi. La vittoria è la giusta punizione inflitta agli altri, e quando segna Summer invece, gli ultra ammutoliscono e si sollevano i boys con urla di rabbia, propositi di vendetta, e il coro a mezzanotte, uscita a mezzanotte, promette aggressioni. La sconfitta è un'ingiustizia da far pagare, tutto qua. Nessun giudizio tecnico, nessun commento di quelli che normalmente all'Olimpico sono sulla bocca di ogni tifoso, e del resto non mi sorprende. Mi sbaglierò. Ma fra i boys, soprattutto fra i capi, sono ben pochi quelli che in vita loro hanno dato qualche calcio ad un pallone. Appena comincia la ripresa, prima Hasler, poi Giannini e Rizzitelli mandano in estasi la curva, con 3 colpi da fuori classe, che assicurano la vittoria alla Roma. Il sole comincia a calare e il cielo già prende i colori intensi del tramonto e sembra appoggiarsi sopra lo stadio. Pare un soffitto, più che il cielo. Gli animi si distendono, i tifosi alzano cori di lode, ora per questo, ora per l'altro campione. Ma proprio in questa atmosfera così serena, mi rendo conto dell'improvvisa agitazione che serpeggia intorno a me. C'è tutto uno strano muoversi, un darsi d'occhio, un farsi cenni d'intesa, che lì per lì non capisco. Un gruppo di ragazzi, tutti con un giubbotto verde o di pelle nera, un capoccione di Mussolini appuntato sul braccio, si muovono verso l'uscita, ma piano piano, stando attenti a non farsi vedere dai celerini che sono di guardia a poca distanza da noi. Prendono ordini da un tizio che fino a quel momento se n'era stato quasi sempre in disparte, un roscio con una faccia pelata, che pare un uovo, il quale gli parla sottovoce, ma con toni ruvidi, li insulta quando non capiscono, e loro obbediscono. Mi sposto per guardare e mi accorgo che vicino ai gabinetti quei ragazzi hanno formato una specie di cordone, e allora capisco, stanno preparando un attacco ai tifosi interisti. Torno su e chiedo a uno di loro perché lo fanno, e quello mi sorride e risponde: ma così, tanto per dargli l'ultima bastonata. Si consultano, si mettono d'accordo, nascosti sotto l'aria di festa, zitti zitti come topi. Uno dei capi, con una svastica d'oro di mezzo chilo al collo, ordina a un compagno di restare a guardia dello striscione. Manca ancora un quarto d'ora alla fine della partita e non vuole toglierlo così presto per non destare sospetti fra i poliziotti. Quindi cominciano a scendere, una alla volta, in fila indiana, con le facce determinate, mimetizzate nella gioia. Certi, prima d'andar via, passano dalle loro ragazze, le salutano con un bacio, come farebbe un soldato prima d'andare in guerra. E quelle, quindicenni con delle acconciature da cinquantenni, rispondono con il loro amore sciocco, da telenovela, raccomandano prudenza, disgustosamente, pateticamente materne. Alla fine della partita corro sotto la curva nord, risalendo controcorrente il fiume di tifosi che escono dallo stadio. Quando arrivo la polizia è schierata. C'è stata già una piccola carica che ha disperso i malintenzionati, quindi i teppisti si sono appostati dall'altra parte della strada. Li vedo a gruppi di due o tre, sistemati fra le macchine posteggiate. Sanno che i poliziotti li guardano, ma restano lì, a sfidarli con gli occhi per prolungare la loro ottusa guerra. E a un certo punto mi sento chiamare: «Professore!» Mi volto e riconosco due miei ex alunni di qualche anno fa, tutti e due inconfondibilmente skinheads. Uno, Marco, mi viene incontro, affettuoso come lo ricordo, mi abbraccia, mi bacia. L'altro, Sergio, rimane in disparte come se non mi avesse visto. Ma io lo conosco bene, sempre lo stesso, sempre con la paura che gli altri si dimenticano di lui. Io avevo un debole per lui e lui per me. Stava in classe solo quando c'ero io, nelle altre ore se ne andava in giro per la scuola. Allora lo chiamo: «Sergio, ma non ti ricordi di me?» Gli vedo gli occhi illuminarsi. «Ma come, non mi ricordo, professore?» E corre a salutarmi, ha una svastica appuntata sul braccio. «Sei diventato una zischin pure tu?» gli chiedo, e lui abbassa gli occhi. «Ma chi? Io? Ma che scherza?» Anche questo almeno gli è rimasto, la paura di deludere. «E allora, perché stai coi boys?» Sorride. «Così, perché mi piacciono, però io mica sono nazista.» Parliamo un po', poi ci salutiamo, tanto è inutile. I tifosi dell'Inter sono ancora dentro lo stadio, ma la polizia ha il controllo della situazione e qualche gruppo di teppisti resiste dall'altra parte della strada e continua a fare capoccella di tanto in tanto, strafottente, giusto per dare fastidio e tenere allerta i celerini. Me ne vado, si è fatta sera ormai, il piazzale è diventato d'argento e le statue dello stadio dei marmi sembrano ombre lontane. Tre ragazzi poco distanti giocano fra le macchine posteggiate con una pigna. Fanno a gara a chi riesce a rifare il gol di Hasler.
Dici sono una grande stronza che non ci sa fare una donna poco elegante. Tu non lo sai, non lo saprai, cosa per me è il vero dolore. Confondere il tuo ridere per vero amore. Una volta, cento volte chiedimi perché. Essere grandi ma immaturi è più facile, ma perché? Forse non era ciò che avevi in mente. Ti vedrò come un punto tra la gente. Come un punto tra la gente. Non sai cosa dire se litighiamo alla fine. La,
mia fragilità è la catena che ho dentro, ma se ti sembrerò piccola, non sarò la tua Andromeda, Andromeda.
Forse ho solo bisogno di tempo, forse una moda, quella di sentirsi un po' sbagliati. Ci penso qua, sul letto mentre ascolto da ore la solita canzone di Nina Simone. Una volta, cento volte chiedimi perché, essere grandi ma immaturi è più facile.
Vado a Parì, però ti prego giurami, tu giurami che non
mi direi mon ami ti prego.
'96, migrazioni e naufragi. Il 17 marzo del 1984 il capitano della Garifalli, un mercantile di 9.778 tonnellate, partito da Mombasa in Kenya e diretto a Karachi in Pakistan, con 26 membri di equipaggio in maggioranza greci, ordinò di buttare in mezzo all'Oceano Indiano, a largo della Somalia, 11 ragazzi kenioti tra i 14 e i 25 anni, che si erano imbarcati come clandestini. A settembre il capitano Antonis Plitsanopoulos sarebbe stato condannato a 10 anni e 10 mesi di carcere per condotta pericolosa. Vincenzo Consolo scrisse il memoriale di Basilio Archita dopo aver letto un articolo sulla Repubblica. Titolo: da una nave in pasto agli squali, 11 clandestini fuggiti dal Kenya. Fu la prima volta che in Italia si sentì parlare di migranti annegati, un presagio della tragedia che nel Mediterraneo da allora sarebbe continuata a succedere. I negri in mare. A me capitò 10 anni dopo, nuotando al tramonto nel mare di Pantelleria, vedevo accendersi all'orizzonte le luci di Monastir, in Tunisia, e quando andai a sbattere su un asse di legno azzurro che galleggiava sull'acqua, era il resto di un naufragio. La scritta era in arabo, potrei riconoscerla ancora. I migranti arrivarono a ondate, divisi per nazionalità e occupazione. I primi furono i polacchi, che vennero a Roma alla metà degli anni Ottanta per fare i camerieri, incoraggiati da Papa Karol Wojtyła. Poco dopo comparvero le capoverdine, le filippine, i cingalesi, a cui seguirono i muratori marocchini, i pizzaioli egiziani e venditori ambulanti senegalesi, che ben presto furono chiamati Vucumpra, perché invasero le spiagge con le loro cianfrusaglie, mentre le donne erano sui viali. I romeri arrivarono nel 1989, dopo la fucilazione di Ceausescu, il dittatore, e nel 91 arrivarono gli albanesi. In pochi anni sbarcarono le peruviane, le colombiane, gli ecuadoregni, seguiti da serbi, croati, bosniaci e montenegrini, in fuga dalla guerra nell'ex Jugoslavia, poi dalle russe, dall'Ucraina, moldave, disperse dalla dissoluzione dell'URSS. le piazze, le scuole, le fabbriche, le pizzerie, le spiagge, i bar, le chiese, le carceri si riempirono di persone nate in paesi che a quel tempo in Italia erano solo nomi sulla carta geografica. La globalizzazione aprì le frontiere ai ricchi e le chiuse ai poveri. Per questo è andata in crisi, quando spostarsi è diventato più difficile per gli attentati islamisti e la pandemia. Nella storia umana non c'è mai stato un tempo, tranne questo, in cui il diritto di mettersi in viaggio per cercare fortuna sia stato negato a chi la fortuna non l'aveva ricevuta nascendo nella parte ricca del mondo. Le fiabe che da millenni si raccontano ai bambini per farli dormire sono quasi sempre storie di migranti. I personaggi delle fiabe camminano, perché sono figli di mugnai, di pescatori, contadini, che alla morte del padre lasciano la casa dove sono nati, per andare lontano. Saltano su carri, cavalcano cavalli o draghi, scavalcano montagne, attraversano mari, senza mai incontrare un confine. Guardie costiere o muri di filo spinato, perché i confini nelle fiabe non esistono. Ma è grazie a questi viaggi se gli esseri umani hanno raccontato ad altri esseri umani che chiunque poteva trovare la propria strada nel mondo e che cercarla era la sola libertà dei poveri. Il gatto con gli stivali, Hansel e Gretel, Pollicino, i musicanti di Brema, la piccola Gerda della Regina delle Nevi di Andersen, Sinbad il marinaio e poi nei libri Pinocchio, Alice, Bilbad, marinaio, Encolpi e Gitone, l'Enea, Marco Polo, Gulliver, Ulisse. Persino Sant'Agostino racconta nelle Confessioni di aver raggiunto l'Italia dall'Africa di notte su una piccola barca. Oggi sarebbe rispedito nelle carceri libiche. La maggior parte delle 323 frontiere oggi esistenti nel mondo ha poco più di 150 anni, risale cioè al periodo coloniale. La loro estensione complessiva attuale è di 250.000 chilometri, di cui 28.000 comparsi durante la Guerra Fredda e 25.000 dopo il 1990. Secondo Gabriele Del Grande, che instancabilmente fa la conta dei morti sul suo blog Fortress Europe, il primo naufragio nel Mediterraneo dell'era moderna avvenne il 1 novembre 1988 al largo di Cadice in Spagna. I morti furono 10, più 9 dispersi. Il primo migrante clandestino ritrovato cadavere in Italia fu a Chioggia, il 22 settembre 1989, sul ponte di un mercantile partito da Casablanca. L'8 agosto 91, lo stesso giorno in cui il mercantile Vlora attaccava nel porto di Bari con 20.000 albanesi a bordo. A Durazzo morirono in 12, cercando di raggiungere a nuoto un traghetto. Nella notte tra il 30 e il 31 dicembre 1992, a Porto Badisco, in provincia di Otranto, un motoscafo di 7 metri naufragò a un centinaio di metri dalla riva. Il 28 marzo 97, Venerdì Santo, la Marina Militare Italiana affondò la motovedetta albanese Kateri Rades, che trasportava 120 persone. Si salvarono in 34. Furono i primi clandestini ad annegare in Italia. Passarono 4 anni e il 26 dicembre 1996, intorno alle 3 del mattino a Porto Palo di Capopassero, in provincia di Siracusa, morirono almeno 283 persone nel naufragio di una nave di legno carica di migranti provenienti da India, Pakistan, Sri Lanka. Sarebbe rimasta la strage più grande fino al 3 ottobre 2013, quando a Lampedusa i morti accertati furono 368, più almeno 20 dispersi. In fondo al mare sono rimasti almeno 14.225 corpi. 2000. Addio 900. Il 900 oggi si mostra come qualcosa che arretra, un film a colori che regredisce al bianco e nero. Attori e attrici sbiadiscono, ogni giorno più simili a ombre, scrittori che sembravano eterni non si leggono più e la musica cantata per strada tace fino al silenzio. Il tempo appare come una storia in costume, un baule di mode invecchiate, ridicole, macabre, dove si rivela che il carattere proprio del nuovo è morire. Al tramonto però pareva che il Novecento dovesse durare per sempre. A osservarli 20 anni dopo, gli anni 90 sembrano un confuso riepilogo del secolo intero, anzi, delle sue premesse. Durante la guerra nell'ex Jugoslavia riapparvero i nazionalismi, gli scontri di religione, la pulizia etnica, gli assedi, la fame, le fosse comuni, che chiusero l'Ottocento e sono ritornati in Ucraina nel 2022. La facile vittoria dell'Occidente nella prima guerra del Golfo rievocò la tracotanza delle campagne coloniali e il grande gioco dell'URSS in Afghanistan. Rimpicciolì, anche grazie ai finanziamenti USA che però allevarono l'islamismo radicale di Al-Qaeda. La sconfitta del comunismo, pur nel fallimento incontestabile dei regimi che lo avevano incarnato, cancellò la speranza che il mondo potesse essere cambiato. Non restò che accontentarsi di ammigliorarlo un pochino. La classe operaia continuava a ritirarsi via via che l'automazione avanzava. Le grandi fabbriche delle città industriali esplosero in un pulviscolo di officine e capannoni, in una periferia interminabile, come nel miracoloso nord-est italiano. Me lo raccontò il poeta Andrea Zanzotto nel 2008 nella sua casa di Pieve di Soligo. La distruzione è collegata alla necessità di aumentare posti di lavoro. Anche le vittime, pur di lavorare, accettano che il paesaggio sia devastato. E questi dispostano le colline del Prosecco perché siano più esposte al sole. È il tentativo di riplasmare un fantasma di paesaggio che non c'è più. A me colpisce molto questa cosa del cambiamento di clima. Anche l'America, che ha provocato questo cambiamento, nascondeva a se stessa che dietro l'efficienza c'era la morte. E mentre il paesaggio del Novecento finiva, Berlusconi recitava imperterrito lo spettacolo della lotta tra il capitalismo e il comunismo già morto. I vecchi partiti dei lavoratori dell'Occidente si allontanavano dai lavoratori delle fabbriche, dei campi, per avvicinarsi a quelli della classe media impiegatizia, in modo da riuscire finalmente ad andare al potere. In Italia il PC si è trasformato nel Partito Democratico della Sinistra e nel 96 vinse le elezioni con la coalizione dell'Ulivo. In Gran Bretagna fu il New Labour di Tony Blair a vincere nel 97 e in Germania la SPD di Schröder nel 98. Nel 93 il nuovo presidente USA Bill Clinton, democratico, aveva abrogato la legge del 1933 sulla separazione tra banche tradizionali e banche di investimento, approvata per impedire che l'economia finanziaria si allontanasse troppo da quella reale, come era accaduto prima del crollo di Wall Street del 29. Fu così che alla fine del Novecento, mentre il mondo era distratto dall'impeachment dello stesso Clinton per falsa testimonianza sui rapporti con la sua ex stagista, la finanza ricominciò a prosperare. L'Europa intanto aboliva i confini e si unificava intorno a una moneta. Insomma, quasi tutto accadeva, ma la storia sembrava finita. Nel trionfo del capitalismo si respirava il senso di un addio infinito, lo stesso che esala da Nella città murata di Azzeni, lo scrittore italiano che forse riuscì a percepire e raccontare con più forza la permanenza dell'antico nel presente, come nel suo capolavoro Bellas Mariposas, come nella conclusione ancestrale del prossimo racconto, quello che chiude il Novecento, come nella stessa morte di Azzeni avvenuta per annegamento sull'isola di Carloforte nel 95 a 42 anni. Anche l'arrivo dei computer e di internet ne ricorda qualcosa d'antico, forse perché il telefono, lo strumento che aveva inaugurato il Novecento, lo stava chiudendo. Il modem a 56K, collegandosi al server del telefono, emetteva un fischio mai ascoltato prima. Un frusci animale, insistente, sgraziato, in cui si percepiva il senso di un'attesa infinita di pochi secondi, che negli anni successivi sarebbe stata colmata di innumerevoli cose da fare, vedere, comprare, cliccare, senza che ci rendessimo pienamente conto di precipitare in un tempo nuovo. I computer avevano davvero cominciato a invadere la nostra vita, a cambiarla, e questo forse faceva paura. Il 2000 avvicinandosi continuava a essere inimmaginabile, perché dopo tutti i film di fantascienza che avevamo visto, nessuno credeva che il futuro potesse essere così simile al passato, così immaginabile appunto. L'allarme si concentrò sull'ultimo giorno dell'anno del millennio. Si sparse la voce che allo scoccare della mezzanotte del 1999 la civiltà sarebbe finita a causa dell'incapacità dei computer di gestire il triplo zero nella nuova data. In ritardo rispetto alla minaccia atomica degli anni 50, ma in anticipo rispetto ai movimenti Novax degli anni 2000, ci fu chi progettò di ritirarsi in campagna a coltivare la terra, cacciare, pescare, tagliare la legna, chi si accaparrò le scorte per sopravvivere più a lungo degli altri in caso di disastro e chi della fine del mondo parlava soltanto. Il capodanno del 2000 lo passai a Firenze, in un'antica villa bianca vicino alla torre dove aveva vissuto Guido Cavalcanti, l'amico di Dante. A tavola capitai di fianco ad una donna inglese, vegana. Per tutta la cena cercò di convincermi, mangiando, che stavamo tutti per morire. E appena cominciò il conto alla rovescia, la vidi accendersi, una luce negli occhi, che diventò sempre più luminosa e inquietante, via via che i secondi si avvicinavano alla mezzanotte. Scoccò l'anno nuovo, il nuovo millennio. Si stapparono bottiglie, si riempirono i calici. E quando brindammo mi sorrise. Sembrava delusa. La società pubblicitaria. Nel mondo immaginato da Primo Levi, chiunque si può far tatuare in fronte, a pagamento per un certo periodo di tempo, il nome di un prodotto da pubblicizzare. Il primo istinto è ricordare una notizia curiosa che nel 2012 godette di una certa viralità. L'invenzione di un inchiostro per tatuaggi delebile, cioè cancellabile, che i giornali definirono l'ultima frontiera del marketing. La profezia di Primo Levi racconta invece un fenomeno più profondo, la trasformazione di ogni essere umano in un testimonial di un prodotto, a cominciare da se stesso. I presupposti tecnologici sono stati gli smartphone e i social media. In Italia Facebook è arrivato nel 2008, che però risposero a una spinta già evidente agli albori del cinema, della radio, della televisione, cioè dei mezzi di comunicazione di massa, di cui la pubblicità è da sempre l'anima. È un processo che ha attraversato tutto il Novecento, ma che è entrato nella sua ultima fase, quella attuale, nell'83, quando un impiegato della Minolta, Hiroshi Ueda, brevettò il bastone da selfie, dopo essere stato derubato della macchina fotografica al Louvre da un ragazzo a cui aveva chiesto di essere fotografato con la famiglia. Il selfie stick rimase un bizzarro gadget per giapponesi per quasi 30 anni, fino a quando nel 2010 Apple lanciò l'iPhone 4, il primo telefonino di massa dotato di doppia telecamera. L'obiettivo bifronte fece esplodere il bastone di Ueda, ma soprattutto rivoluzionò il modo in cui l'umanità percepisce se stessa e si mette in scena per gli altri. La possibilità di rivolgere l'obiettivo verso se stessi affermò che lo spettacolo non è soltanto il mondo esterno, è ognuno di noi, e che esiste un diritto a mettersi in scena e a impedire che lo facciano gli altri. È stato grazie o per colpa del doppio obiettivo se abbiamo iniziato a metterci in posa persino davanti a noi stessi e se siamo diventati consapevoli di possedere un'immagine e di doverla governare. Con il selfie la fotografia ha cessato di essere un istante catturato da chi guarda per diventare una rappresentazione di chi si mostra. Il doppio obiettivo ha ristrutturato e sfumato il confine tra chi osserva e chi è osservato e ha trasformato il soggetto in oggetto, lo spettatore in spettacolo. Per questo è una delle più grandi rivoluzioni culturali della storia. Il miglioramento continuo della qualità delle immagini e la possibilità di pubblicarle immediatamente su piattaforme sempre più virali rendono la nostra vita sociale simile a un'infinita serata delle diapositive dopo le vacanze organizzate, per mostrare agli altri e convincere se stessi della propria felicità, per promuoversi o promuovere il marchio che ti paga per farlo. Su Instagram le uniche fotografie spontanee, cioè catturate senza che i soggetti ritratti ne fossero consapevoli, sono le vecchie foto di persone adulte, per non dire anziane, che mostrano quanto erano belli o belle una volta. Tutti gli altri, a cominciare dai ragazzini, sono invariabilmente in posa perché oggi si impara già da bambini la grammatica dell'immagine, il proprio profilo migliore, i software per il fotoritocco e come muovere il proprio corpo per farlo apparire ai parametri estetici dominanti. Sanno che in futuro ognuno avrà il suo quarto d'ora da influencer, per parafrasare Andy Warhol. 11 anni prima di Warhol, Luciano Bianciardi scrisse sull'Avanti di Mike Bongiorno, parlò di quarto d'ora di celebrità e di fortuna. Il titolo del racconto di Levi in fronte scritto è una citazione non esplicitata di un verso del poeta settecentesco Pietro Metastasio, che oggi appare una precognizione del disagio da celebrità digitale di cui psicologi e influencer denunciano sempre più spesso. Scrive infatti Metastasio: se a ciascun l'interno affanno si leggesse in fonte scritto, quanti mai che invidia fanno, ci farebbero pietà. La possibilità di vivere in posa costringe ad abitare una dimensione in cui si cancella la distinzione tra privato e pubblico, tra vero e falso, con conseguenze importanti sul piano emotivo e psicologico. Il doppio obiettivo insegna quello che gli antichi sapevano, e cioè che ogni immagine ruba qualcosa dell'anima che ritrae, se non altro perché la costringe a esistere al servizio del proprio ritratto, della propria rappresentazione per gli altri, nel delineare con grazia umoristica e paradossale, ma perfino timida se osservata con gli occhi di oggi, il passaggio di ogni individuo dallo stato di consumatore a quello di testimonial. Primo Levi descrive il tramonto della sfera pubblica, la sistematica sostituzione dell'opinione pubblica con quella pubblicitaria. Non è una questione privata, perché riguarda le guerre che sempre più spesso sono pianificate come prodotti da promuovere. Riguarda il racconto fotografico della storia come autorappresentazione e autopromozione. Anche Mussolini si faceva scolpire come un antico romano, ma oggi la messa in scena avviene in diretta. Non esistono foto dei morti americani in Iraq, ne esistono pochissime dei soldati. Le uniche rimaste nella memoria sono quelle dei torturatori di Abu Ghraib, che nel 2007 si misero in posa per farsi belli con se stessi e con i parenti rimasti a casa. Il loro è stato uno spot involontario che ha provocato un immenso danno d'immagine agli Stati Uniti, ma è stato comunque uno spot. Sono stati spot anche i video delle decapitazioni che gli sgozzatori dell'ISIS diffusero a decine intorno al 2015 per farsi pubblicità nel mondo. Pubblicità e propaganda sfumano l'una nell'altra. La realtà importa quanto l'immagine che genera, quanto l'uso che se ne può fare. Anche i figli diventano un veicolo di promozione, come nel racconto di Primo Levi. Anche per questo oggi gli uomini si combattono, non soltanto per i confini, l'energia, le materie prime. Le immagini dell'Ucraina devastata sono state utilizzate come una minaccia all'esterno, per dire al mondo potrebbe capitare anche a voi. Ma all'interno della Russia sono state vietate, chiudendo i social media, in modo che la guerra rimanesse un'operazione militare speciale. Soltanto i cadaveri non si scattano selfie, soltanto i morti non si mettono in posa. Il mio viaggio nel Novecento in compagnia di Giacomo Papi si conclude qui. Io sono Anna, questa era Socraticamente e ovviamente voi siete su Oltre Lago. Diamo spazio ai ringraziamenti dell'autore. Non è stato facile orientarsi nella storia del Novecento e ancora meno rovistare nell'immenso ma trascurato giacimento dei racconti italiani. L'idea di ripercorrere in un'antologia gli ultimi 100 anni aveva bisogno di una spinta, che per me è venuta da un pranzo con Mauro Novelli, professore di letteratura e cultura nell'Italia contemporanea alla Statale di Milano. A rileggere oggi la lista che Novelli mi mandò allora, confesso di essere assalito dai sensi di colpa, perché su 25 racconti consigliati ne ho selezionati soltanto 2. Un ringraziamento va anche ad Alessandro Giammei, professore di italianistica in un college della Pennsylvania, che mi ha aiutato ad addentrarmi nell'area più oscura all'interno dell'oscuro continente dei racconti italiani del Novecento, scritti da donne. A Nadia Terranova sono grato soprattutto per avermi segnalato 2 racconti bellissimi di 2 scrittrici siciliane che non conoscevo. Nonostante gli sforzi di tutti, però, e nonostante possa in coscienza affermare di aver dedicato più tempo e attenzione alla narrativa breve femminile che a quella maschile, la sproporzione tra uomini e donne nel libro rimane evidente, a ulteriore conferma che nel Novecento la storia e la politica, intese come spazio pubblico in cui le cose accadono e vengono pensate e narrate, sono state un privilegio maschile che ha relegato le donne nella sfera dei sentimenti, dell'amore, della famiglia, ed un'altra delle ineguaglianze che si spera spariranno.
Passa, certo che passa, il tempo cammina e lascia la sua traccia, disegna una riga sopra la mia fronte come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia la mia mia faccia cambia, cambia la mia testa, il mio punto di vista, la mia opinione sulle cose e sulla gente, cambia del tutto o non cambia per niente. E poi sarà che quando penso di voler cambiare il mondo, poi succede che è lui che invece cambia me. E poi sarà che quando penso di voler salvare il mondo, poi succede che è lui che invece salva me. Passa, è certo che passa, l'uomo cammina e lascia la sua traccia, costruisce muri sopra gli orizzonti, stabilisce confini, le leggi, le sorti. Sbaglia chi non cambia, chi genera paura, chi alimenta rabbia, la convinzione che non cambierà mai niente, è solo un pensiero che inquina la mente. E poi sarà che quando penso di voler cambiare il mondo, poi succede che è lui che invece cambia me. E poi sarà che quando sento di voler salvare il mondo, poi succede che è lui che invece salva me. C'è che siamo padroni di tutto e di niente, c'è che l'uomo non vede, non parla e non sente. Qui c'è gente che spera in mezzo a gente che spara e dispera l'amore. Qui c'è chi non capisce che prima di tutto la vita è un valore. E se fosse che stiamo davvero sbagliando e facendo il più brutto dei sogni mai fatti, e se fosse che stiamo soltanto giocando una partita di scacchi tra il nero ed il bianco, il nero ed il bianco. Quando penso di voler cambiare il mondo, poi succede che è lui che invece cambia me. E poi sarà che quando sento di voler salvare il mondo, poi succede che è lui che invece salva me. C'è che siamo padroni di tutto e di niente, c'è che l'uomo non vede, non parla e non sente. Qui c'è gente che spera in mezzo a gente che spara e dispera l'amore. Qui c'è chi non capisce che prima di tutto la vita è un valore, la vita è un valore.